15.01 di venerdì 22 dicembre 2023. Il buon pomeriggio vi arriva da Riccardo Cotumaccio. Con me in cabina di regia c'è il signor Flo, in studio tanti amici, amiche, studenti e studentesse, ma soprattutto torna lei, torna dopo 3 mesi di distanza da questa trasmissione. Le do il bentornato, lei si chiama Chiara Di Paola, ben trovata.
Ciao Riccardo, io c'ero anche ieri a Cassino, c'ero il giorno prima qui a Roma. Cotumaccio, sei te che non frequenti evidentemente più gli studi di Via Nazionale, ma insomma tant'è. Ma quando mai?
Parla dei dati,
aperitivo qua, caffettino di là. Ma questa
sì,
è...
faccio il galletto come attività parallela, ma tendenzialmente sto qua ogni giorno alle 15 in diretta, maledizione.
Sì. Vabbè, dicono che sia così,
comunque,
a me non risulta.
Ti faccio complimenti perché hai cambiato colore dei capelli.
Ma non è vero, allora io forse a luglio scorso ho leggermente sbiondito i miei capelli, oggi Riccardo, Chiara sei diventata bionda, no, ho i capelli un po' sporchi forse sopra.
Sì, veramente terribile accogliere così i nostri studenti.
Forse può essere un buon trucco a questo punto.
Una vergogna assoluta.
Grazie,
no, devi sapere che la carissima Francesca Barbato, che ci guarda da laggiù, proprio dal fondo della redazione, ieri è incappata in uno dei miei scherzetti, i miei dispettini.
Hai pensato che fosse uno spirito, vero?
No, in radio, in diretta. L'ho fatta ridere quando non avrebbe dovuto. E quindi
ieri,
è successo anche a te anni
l'altro
fa.
L'altro ieri, comunque.
Chiedo scusa. Vabbè, ieri radiofonico.
A me sì, è successo tante volte per colpa tua. Però vabbè, insomma.
Allora ormai ci hai fatto la pellaccia, quindi
No, comunque non ti sopporto. Quando tu fai ridere, noi dobbiamo essere serie. Cioè veramente è come mettere un carico da 90.
Povera Francescona, mamma mia.
Già vabbè. Complicata.
Chi abbiamo in studio oggi?
Diamo il buon pomeriggio a Cristian e Simone del liceo Plauto di Roma. Ragazzi, ben trovati.
Ciao.
Io buon chiedo a Cristian, sei tu chiaramente, no?
Lui.
Simone, chiedo di moderare l'entusiasmo perché è veramente eccessivo.
Io sì, forse da capo, perché
è stato troppo felice di essere introdotto.
Diamo il buon pomeriggio a Cristian e Simone del liceo Plauto di Roma. Ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao, grazie.
Simone?
Più
entusiasmo, avevamo detto. Buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Fai una cosa simile.
Grazie.
No, devi dirlo.
Mi raccomando, la voce sul microfono, però. Ma adesso molto meglio.
Sente. Stiamo scherzando, non ci prendere sul serio. Tu fai finta che sia tutto normale. Come rimorchiate? No, perché questa è la domanda che noi facciamo solitamente agli adolescenti. Come rimorchiate, Cristian? Non rimorchiate, Simone?
In discoteca.
In discoteca.
Bravo. In quale discoteca, Simone?
Che discoteca frequenti?
Spazio 900.
Giusto, giustissimo. Quella tornata anche.
Buongiorno,
Agnese.
Prof.
Agnese Barbato. Ecco.
Barbanti.
No, se lo so, era per far giocare su.
Io all'inizio pensavo mi prendesse in giro Francesca quando mi diceva.
È tutto vero invece. Barbato Barbanti. C'è questa sorta di assonanza. No, io chiedo a Simone di calmarsi, perché la sua felicità si vede lontana a chilometri. Io lo vorrei un pochino più pacato, un po' più moderato se possibile, perché lo vedo che sta per stappare uno spumante. Vedo che addirittura ha dei fuochi d'artificio in mano. Insomma, non vorrei che succedessero dei guai clamorosi.
Intanto, prima di aver risposto sinceramente alla domanda dove rimorchi, ci ha detto
Simone.
In discoteca Spazio 900.
Bravo.
Ci siamo portati a casa una risposta.
Cosa
visto
si prova, Cristian, ad avere al tuo fianco Simone? Ecco, un orgoglio.
È un orgoglio.
È un onore.
Chiusa di morire, non gli importa niente.
Che ti ridi? Oggi abbiamo degli accenti romanacci bellissimi, proprio
meno
quelli
male,
più
meno male.
Puri, no?
Meno male. Viva gli accenti anche in radio, no? C'è chi li rifugge, dice no, l'accento in radio, ma viva l'accento in radio.
Quando senti quello romano, perché poi se senti altri accenti ogni tanto invece.
Ci sono alcuni accenti oggettivamente inascoltabili, per esempio il marchigiano è terribile.
Ma come ti permetti? Io mi scuso e mi dissocio.
L'ascolano è terrificante.
Ma non è vero, ma sarà terrificante il tuo romanaccio.
Ad Ancona parlano malissimo.
Come parlano ad Ancona?
Parlare un anconese o un anconano?
No, neanche.
Un anconano chiaramente è un cittadino.
Sedi Ancona?
Però.
No.
Nel destino quando corre nuvolari.
Simone ti continua a guardare come se fossi un boomer e d'altro canto ha ragione. Vabbè.
Allora, carissima Chiara Di Paola, prima di iniziare con la nostra tematica, un piccolo ricordo.
Sì, il nostro ricordo oggi va a Domenico, è un giovane reporter di Zainet che ci ha lasciato ieri, 13 anni, dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro. Ho avuto modo per 2 anni di lavorare con lui, di ascoltarlo, di conoscerlo, di sgridarlo anche qualche volta, perché era un'esuberanza di vita e di allegria. E oggi salutarlo è particolarmente difficile e doloroso. Noi naturalmente abbracciamo lui, la sua famiglia, i suoi compagni di classe, le sue professoresse e tutto l'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro da parte della nostra redazione di Zainet.
lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where.
Purtroppo, per fortuna, dobbiamo andare avanti con le nostre trasmissioni. Dar voce ai giovani è la nostra missione, il nostro obiettivo, il nostro orgoglio, e averlo fatto anche con Domenico naturalmente è doppiamente un orgoglio, e continuiamo, ecco, così continuiamo come la trasmissione che dà voce agli studenti e le studentesse delle scuole di tutta Italia. Andiamo al tema del giorno e partiamo con Christian e Simone.
Come tema del giorno abbiamo scelto di parlare della storica sentenza che rivoluziona il mondo del calcio. Ieri la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la UEFA agisce in un regime di monopolio che viola le regole della concorrenza, il che non è accettabile perché il calcio è un'attività economica come le altre.
Secondo la Corte dell'Unione Europea sono illegali le norme che richiedono l'autorizzazione preventiva di UEFA e FIFA per la creazione di qualsiasi progetto per una nuova competizione come la Superlega, così come la previsione di sanzioni per le squadre e i giocatori che vi prenderebbero parte. In sostanza, non è più valido un modello in cui l'ente organizzatore detiene il potere di stilare i regolamenti delle competizioni, applicare le sanzioni e gestire gli aspetti commerciali.
Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, si tratta di una decisione che può aprire la strada a una nuova organizzazione del calcio mondiale e riporta in vigore il progetto della Superlega, che è stata pensata anche per aumentare gli introiti del club e che promette partite gratis in streaming per i tifosi. Nel 2021 Juventus, Real Madrid e Barcellona guidarono un piano ora deceduto per un campionato chiuso, la Superlega appunto, alla quale FIFA e UEFA si opposero, minacciando sanzioni ai club e ai giocatori che intendessero partecipare.
Questa sentenza, come specifica anche la UEFA stessa, non significa un avallo o una convalida della cosiddetta Superlega. In effetti non è chiaro cosa succederà d'ora in poi, se non che la concorrenza irrompe nel mondo del calcio e nulla sarà più come prima. Anche se c'è chi non è d'accordo, come Karl-Heinz Rummenigge, due volte pallone d'oro e parte del direttivo del Bayern, che non vede la sentenza come una decisione rivoluzionaria e pensa che resterà tutto così. La UEFA è democratica e il calcio non è solo una questione di soldi, ha dichiarato. Anche la FIFA appare compatta con la UEFA, anche se dice che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a dialogare. La battaglia a questo punto torna quella tra chi vuole liberarsi del gioco del UEFA e creare nuovi tornei performanti e ricchi, e che invece resta attaccato alle tradizioni.
Riuscite a farvi un'idea? Avete provato ad approfondire un po' la tematica, no? Vi ricordate quando era uscita la questione, l'ipotesi Superlega, c'era stato un po' una indignazione no? complessiva. Questo è un ulteriore tassello che da un lato non è una legittimazione della Superlega, dall'altro però è una batosta invece alla UEFA e al monopolio del calcio. Che idea vi siete fatti, se siete riusciti un pochino a farvi un'idea? Simone?
Allora, secondo me la Superlega è la fine del calcio normale, perché io comunque sono attaccato alla tradizione, e secondo me la Superlega può andare, diciamo, a minacciare le tradizioni che comunque ha il calcio in sé, e quindi sono contro.
Christian, sei riuscito un pochino a farti
secondo
un'idea?
Secondo me la Superlega va contro la FIFA e la UEFA e ha un'intenzione solo di ricavarci e fare soldi, e va contro il calcio tradizionale.
Ecco, io devo dire che lato mio, se sono nettamente contraria alla Superlega, alla creazione di un torneo che possa ancora di più allontanare il calcio dalla gente, dai tifosi, e volgerla solo al profitto, dall'altro lato sono contenta invece che si possa rompere il monopolio della UEFA, di una realtà che di certo non sta facendo il bene del calcio. Quindi il mio auspicio naturalmente è che questa decisione possa sì essere rivoluzionaria, ma magari non in chiave Superlega, ma in chiave invece di un possibile possibilità di costituire alternative appunto ai campionati della UEFA che possano essere più sani, più vicini anche alla gente e a chi ama il calcio in maniera diversa, no, da quella che guarda solo al profitto. Riccardo, tu che idea ti sei fatto su questo? Non ti ho chiesto.
Sono sempre con i tribunali, quindi evidentemente se non c'è monopolio si è legittimati anche a fare qualcosa di parallelo. Io di mio non sono entusiasta, in generale io andrei a ridurre le competizioni in questo periodo storico, però mi rendo conto che nuovi interessi economici possono spingere alcuni club, pochi ad oggi, anche se si millanta il numero di 65 club, devo capire, sono due in questo momento, Real Madrid e Barça. Non lo so, in realtà non ho una posizione nettissima, che dipende sempre da qual è l'alternativa, quindi non voglio chiudere a prescindere. Ci ho detto, secondo me nasce un tema che UEFA e FIFA non stanno più soddisfacendo evidentemente al 100% quello che i club chiedono in questo momento, quindi sarà molto curioso studiare il periodo che arriva. E la Roma, noi siamo tifosi romanisti, possiamo dircelo,
anche voi ragazzi,
ha detto estremamente di no, l'aveva già fatto capire la prima volta due anni fa e l'ho ripetito ieri, quindi insomma noi da romanisti siamo con il club, però io tendenzialmente sono molto curioso di vedere cosa succede, diciamo, in generale. Assolutamente. Il nostro primo break musicale con Lady Gaga, Bad Romance. 17, Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi, non c'è più Chicchi Dipa, c'è Francesco Una Barbado. Come Francesca?
Buon pomeriggio Riccardo e buon pomeriggio ovviamente a tutte le nostre studentesse e gli studenti che sono qui presenti in studio e tutti coloro che sono collegati magari su Twitch e sono in ascolto di Zai Time.
Qui abbiamo due pazzerelli secondo me, eh? I vostri nomi dai.
Michele.
Nicolò.
Michele e Nicolò, molto bene. Nicolò, che non è Niccolò, che è diverso, attenzione. Esatto. In quanti si sbagliano, Nicolò? Dimmelo.
Molte volte succede che si sbagliano magari a dire il mio nome, però a me non dà fastidio non personalmente. Fastidio.
Cioè, Nicolò come Nicolò Zaniolo, esatto. Possiamo dircelo questo. Lo hai rinnegato anche tu oppure no?
No.
Romanista, giusto? Okay.
Bene, bene. E allora è il giusto momento della giusta frequenza, Francesca, giusto?
Assolutamente, ricordiamo a tutti il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto della Fondazione Media Literacy, sostenuto dal MIM, il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Abbiamo coinvolto 30 scuole di Italia, 6 regioni diverse. Ovviamente tutte le scuole sono state concentrate, no, sull'avvio di un laboratorio radiofonico dedicato a raccontare quelle che sono state le vittime delle stragi di mafia e non solo, gli eroi che hanno contrastato la mafia, ma a parlare ovviamente della criminalità organizzata. Come? Attraverso i podcast, mettendo in piedi una vera e propria radio, appunto La Giusta Frequenza per la legalità. E oggi è ovviamente il loro turno, quindi lascio la parola a loro. Saccio manga che sono sa, straccio l'anno ma torna ca, straccio per tutti i urna ca, spaccio quando non dorma, guarda un faccio quando ti sfunga pa, raggio ma buffa e bomba se, plancia i sedi sono a me, nascicato fanno ma vita facile, non dan frasi. I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche, essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continuerà. Spiga rivoluzione, ogni persona voglio benessere in astucesso, non voglio comprensione, buttate fottuto buono. Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del Liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome Il Boss dai Mille Volti, era noto come Il Boss dai Due Mondi perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro, ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla borsa nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le gruppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.
Dopo essere entrato a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, dispaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
Una volta arrivato in Italia comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel maxi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta raccontando gli eventi della sua vita e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al maxi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti.
Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto, un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.
Podcast appunto della Giusta Frequenza, realizzato dagli studenti del Liceo Plauto di Roma. Adesso ci prendiamo un break musicale e al rientro arriva lui.
just keep losing my beat.
You just keep losing,
I'm
losing.
I'm alright.
He's alright, he's alright. Yeah, yeah, yeah.
I just gotta get out of this prison cell.
One day I'm gonna be free. Somebody to love, find me 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 somebody to love.
Time.
Su Zaytime per la rubrica più attesa della settimana. Ogni venerdì arriva lui.
Esatto.
Arriva lui.
Arrivo io. Siamo caldi.
Riccardo. Ma la sta pure interpretando, pure direttore d'orchestra. Ho capito che c'aveva il teatro dell'opera vicino, però. Insomma.
Esatto, no, non solo. Oggi dovremo anche parlare di un film che parla di un direttore d'orchestra. Quindi sto immedesimando.
La parte. Intanto Rosso Natale, il nostro Tommaso, che ha rispettato la mia promessa.
La tua promessa. E tu sei più, come si chiama quel colore? Il mio è rosso vivo, il tuo è più tipo
rosso morto, vuoi dire?
No.
Grazie.
No, non quello, no, è più tipo carminio, pure. Potrebbe essere
Flaminio, sì. Ma vai, vai. Questo è per le nostre serate.
Io vi lascio flirtare con grande franchezza. Bentornato Tommaso Di Pierro. Ti ricordo che è sposata con, tra l'altro, lo straordinario Darione, che ci segue ogni giorno senza alcun senso. Questo possiamo dircelo con grande franchezza. Grande franchezza.
È il nostro fan che dobbiamo mantenerci,
sì,
stretto.
Ricordiamo il suo nickname Anvedi Barusso 22, un professionista che ha scelto di chiamarsi così su Twitch. Quindi occhio Tommasone.
Sarò attentissimo.
Ma Tommaso, ormai tu sei parte integrante di questa redazione, sei una colonna di questa redazione.
Esatto.
Cosa si prova a voler fare le scarpe a Francesca Barbato?
Ma perché?
Allora, ogni giorno so che posso procedere di più in avanti, rubare più un pezzettino. Oggi addirittura mi hanno dato la sedia papale, la sedia nuova.
Come no?
Lui lo guarda e guarda me mentre dice sedia papale.
Il trono. Esatto. Quindi
trono.
Sei un monarca anche tu, stai realizzando il tuo sogno praticamente.
Esatto. Tra papato e impero io scelgo l'impero, quindi in questo caso devo mettermi lì sulla mia bella poltronciona. Prima avevo solo questa qui, lo possono guardare anche. Adesso invece ho una bella sedia, oh, dove mi posso stravaccare e guardare Francesca che ticchetta
che?
E lavora.
Io lavoro e lui mi guarda.
Sei
proprio impattato.
Esatto.
Il mondo.
Ma lui è un guardone, quindi.
Ma
nostro,
al tempo era, doveva fare lo stagista.
Voyeurismo puro.
Sì. Vabbè, e noi ti siamo vicini, Francesca, ci dispiace per questa situazione, però lui ci è utile, quindi sopporta questo ed altro se possibile. Grazie. Tommaso, novità dal mondo del cinema, dai, su.
Novità dal mondo del cinema. Benvenuti a una nuova puntata di Once Upon a Time in Z-Time, la rubrica delle nuove uscite settimanali di film e serie TV. Settimana importante, settimana di Natale, dal 18 al 24 dicembre. Al cinema trovate Aquaman e Il Regno Perduto. Sequel di Aquaman del 2018, il film vede nuovamente scontrarsi il supereroe Atlantideo contro Black Manta, entrato in possesso del mitico Tridente Nero, arma capace di scatenare un'antica forza maligna. Per sconfiggerlo, Aquaman dovrà rivolgersi, suo malgrado, al fratello imprigionato Orm, ex re di Atlantide, sperando che il suo aiuto possa salvare il mondo da una catastrofe imminente.
A notte piegure l'orma sotto e coperte.
Nuova uscita settimanale, Wish. L'isola di Rosas è un regno magnifico e incantato, fondato appunto dal Re Magnifico, un potente mago che custodisce i sogni di tutti gli abitanti, che una volta che gli sono stati affidati vengono dimenticati in attesa di essere esauditi una volta al mese durante la cerimonia del sogno. Asha, la giovane protagonista del film, desiderosa che il sogno di suo nonno Sabino si avveri, ha uno scontro con il re, che decide dispoticamente quali sogni sia giusto far avverare e quali no. Una volta presa questa verità, Asha esprime un desiderio a una stella, la quale scenderà dal cielo per aiutarla ad esaudire i sogni di chi ama. In sala anche One Life, la vera storia di Nicholas Winton, lo Schindler britannico che durante la Seconda Guerra Mondiale partecipò all'operazione Kinder Transport, che salvò circa 10.000 bambini ebrei provenienti dalla Germania nazista e dai territori occupati, affidandoli alle famiglie britanniche. Interpreti Anthony Hopkins ed Elena Bonham Carter. Marquez, deleterio, deleterio, voce, voce, Big Up Don Joe, Shablito, come promesso, il nostro film sul maestro d'orchestra, ovvero Leonard Bernstein. Maestro racconta la vita, la carriera, gli amori del compositore e direttore d'orchestra americano Leonard Bernstein, che a soli 25 anni divenne direttore della New York Philharmonic. Si passa dal suo successo mondiale ottenuto con le sue composizioni al matrimonio con l'attrice Felicia Montelagre e le sue successive difficoltà sentimentali dovute alla sua omosessualità. Altro se ci scappa ogni tanto, scopo tanto zio, ma è l'unico spot che faccio. La linea della vita l'ho già pippata dal palmo. Già stato all'inferno, sono tornato abbronzato. Così tanti film in testa che mi sono abbonato. Non è una novità che un futuro costa caro. Faccio puro Bogotà e sono un puro Borgacaro. Avanti a me c'è sempre stata una. Su Disney Plus invece trovate il nuovo adattamento di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Adattamento dell'anonima saga di romanzi di Rick Riordan, la serie racconta le avventure di Percy Jackson, un dodicenne americano dei nostri giorni che, da un giorno all'altro, scopre di essere il figlio di Poseidone e, in quanto tale, un semidio che dovrà partire alla volta di un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti per ritrovare la folgore di Zeus, il quale accusa Percy di avergliela sottratta. Bevo come fosse l'ultimo giorno che ho, spendo come fosse l'ultimo giorno che ho. Domani buzio, vivo buzio, la morte è un'avventura, paura non ho. Marrakesh spacca tutto. Ultima uscita della settimana, What If, seconda stagione, il ritorno della serie animata che esplora le versioni alternative dei film del Marvel Cinematic Universe in differenti universi. Tra i titoli più interessanti della nuova stagione, e se Peter Quill attaccasse gli eroi più potenti della Terra? E se Iron Man si scontrasse con il Gran Maestro? E se gli Avengers si unissero nel 1602? Dal 22 al 30 dicembre su Disney Plus. Non per i posteri, ai pezzi di vita come post-it in tanti posti, zio spostati. Perché siamo spostati, la musica era l'unica, ci siamo sposati. Marrakesh, fanculo, domani è già qui.
Ed eccoci qui, allora, Christian.
Ciao
di nuovo, buon pomeriggio. Tra tutti questi titoli, no, che il nostro Tommaso Di Pierro ci ha raccontato, c'è qualcosa che ti incuriosisce, qualcosa che andresti a vedere al cinema o in televisione?
Forse Aquaman, visto che seguo la DC.
Ah, quindi DC e non Marvel, perché c'è questo dissing, no, Tommaso?
Esatto, c'è questo dissing tra queste due grandi case di produzione, sia fumettistiche che cinematografiche, quindi tu sei più team DC.
Diciamo, se così a Marvel che DC.
Ok, ci sono criticità verso gli ultimi film oppure insomma ti piacciono tutti?
No, no, mi piacciono molti.
Ottimamente.
Guarda, che l'unico criticone qui di solito sei tu, eh?
Ovviamente, io sono qui per criticare tutti. Devo blastare qualunque cosa. Purtroppo mi tocca blastare anche Aquaman, perché il primo quando era uscito non è che fosse granché, la CGI si mangiava tutto. Quindi diciamo che se fai un film ambientato l'80% sott'acqua e l'acqua ti viene male in CGI, vuol dire che c'è qualche problema.
Sì, però non si può dire sono DC senza motivarlo. Dai, su, almeno tre motivi per cui sei DC e non Marvel.
Vai, dai.
Forse per...
Distinto, vai.
Distinto.
Buttati, come farebbe Aquaman in acqua?
Solamente per i tre supereroi principali, comunque.
Ovvero?
Batman, Superman e Flash.
Loro sono della DC.
Niente, sì, tagliata sì. Fuori Wonder Woman.
Esatto, ciao
Wonder
Woman.
Vergogna assoluta, veramente. Beh sì, dai, c'ha i brand più importanti la DC, eh. Però una cosa va detta, bisogna fare i complimenti alla Marvel, perché riuscire ad eguagliarla, se non superarla, ripartendo da personaggi da zero, fondamentalmente letti da una nicchia di nerd negli anni Ottanta, oggi divenuti forse addirittura più importanti di alcuni della DC Comics. Quindi brava la Marvel, però anche io sono fazione DC, anche io devo dirlo, è per il fascino provato nei confronti soprattutto di Batman e Superman. Tommasone invece?
No, io pure sono un grande fan di Batman, lo seguo fin da quando lessi Batman The Killing Joke, che è l'origine, il fumetto di origine del Joker, un bellissimo fumetto, però anche io lo apprezzo tantissimo. Diciamo che è vero, la Marvel ha fatto qualche cosa, hai detto bene, che nessun altro ha fatto. I Guardiani della Galassia non li conosceva nessuno come personaggi supereroistici. Quando poi hanno fatto il film tutti sono diventati in fissa, quindi la Marvel ha reso di nicchia alcuni personaggi, li ha elevati.
Tommaso, guarda chi c'è alle tue spalle, guarda chi c'è.
Guarda che è tornata.
C'è Kiki Dibra. Che personaggio, Kiki Dibra. Dai, dovessi utilizzare un termine per definirla, uno.
Romanista?
Vabbè, che banalità, ma non se ne esce qua, mamma mia. Dai,
lui non si sbottona.
Ma al di
si
fuori della
proprio.
Sì, al di fuori della fede calcistica, dai.
Al di fuori della fede professionale. Molto.
Mamma mia, che mamma retorica insopportabile,
mamma
guarda,
mia, veramente. Guarda, a me che mi dici? Aulica, non so.
Sentiamo Francesca invece, vai.
No, come blasta, vedrai.
No, Aulica no, non saprei, però magari direi diciamo squisita.
Squisita sono le caramelle, la pizza, i dolci.
Vabbè, è un modo per dire che sono una persona Cristian, vienimi in aiuto, dimmi.
Vai,
che
Cristian,
ma mi piace ancora in ansia tra DC e Marvel.
Dimmi che è un aggettivo che useresti.
Simpatica, andiamo.
Simpatica si dice alle racchie, di solito possiamo dirlo.
È vero,
quando dici com'è, simpatica.
Sentite, prima Cristian mi ha parlato di una serie che seguiva, che è piuttosto vecchiotta, però infatti mi ha incuriosito. Parlacene di questa Merlin che mi ha detto che ti piace.
Comunque il mondo magico l'ho sempre seguito. Mi piace.
Ti piace il genere fantasy a te?
Sì.
Ah, quindi Harry Potter.
Anche sì.
Che tra l'altro la nuova professoressa Barbanti è una grande fan di Harry Potter.
Ah, allora saprà sicuramente Agnese che al cinema Troisi nei prossimi giorni danno gli Harry Potter in sala. Io sarò al Troisi a vedere Harry Potter and the Chamber of Secrets. Lo farò, se non sbaglio, domani alle 13:45. Magno in sala.
Dai, puoi fare il quiz anche a loro.
Su Harry Potter?
Sì, lo stai facendo a tutte le scuole, vediamo.
Hai ragione, allora che sia quiz di Harry Potter. Benvenuti all'Harry Potter Quiz, totalmente improvvisato, quindi spero di farcela. Allora, questa è la prima domanda, Tommasone, eh? In quale film compare il professore Gilderoy a Locke?
Dai, è facile,
dai,
facile.
È facile questa, dai, su.
Comunque aveva detto Tommasone.
Ah, che devo dire?
Non
lo so.
Vabbè, quindi la prima l'ha sbagliata, Tommasone.
Harry Potter è la Camera dei Segreti.
Molto bene, molto bene. Chi uccide Sirius Black?
Ma intanto tu l'hai visto Harry Potter, la vera domanda è. Ah, l'ha visto.
Ha detto che fan, ha detto.
La cugina.
No, fan del
la cugina di chi?
Di Sirius Black.
Esatto. Ovvero?
Il nome non me lo ricordo.
No.
Giorgia lo sa? No, no.
Ragazzi,
vabbè, anche qua Tommasone, vai.
Lady Bellatrix Lestrange.
Eh sì, esatto, esatto.
Grande personaggio.
Grande.
Quanti erano gli Horcrux?
7, se non sbaglio.
Risposta esatta. Bravo. E se la porta a casa la prima.
Come il mio voto in condotta.
Oh, allora, vediamo cosa. Dovremmo fartene 5 in tutto, dai, quantomeno per darti la possibilità di ribaltare il risultato. Quindi la prossima te la fa Tommasone, dai.
Allora, vediamo. Di che team è? Vediamo un po', uno difficile. Neville.
Di che casata?
Ma perché è un termine social? Io sono
la
team. Vabbè, dimmi la casata di Neville, vai. Neville Paciok.
Stava sempre con Harry, su.
Grifondoro.
Oh, attenzione perché siamo all'ultima domanda. Noi ne azzeccate due e ne sbagliate due, quindi questa è decisiva fondamentalmente. L'ultima grande bacchetta, la bacchetta che si contendono tutti quanti e che vorrebbe Voldemort, come si chiama? La bacchetta di...
Dategli un suggerimento, però.
Guarda, ricorda lontanamente un amaro, diciamo.
Esatto. Ricorda lontanamente un amaro.
Vai.
Dai, forza, forza.
Non si può. Buco.
Bravo. Bravo, applaude il pubblico.
Certo. Fosse stata una bacchetta di cianuro sarebbe stata più potente.
Mamma mia.
Oggi il
morte,
peggio sta dando. Oggi sta dando il peggio. C'è il pubblico, lui si esalta e quindi dice boiate. Esatto. Quando siamo da soli è perfetto, non sbaglia nulla. Quando c'è il pubblico purtroppo un disastro assoluto. Prego Tommaso.
Ma io in realtà volevo fare una domanda complessa, ma ormai non la faccio più perché hai le domande basilari, purtroppo le hai cannate. Però sai come si chiama?
Ti ha massacrato in due secondi.
Come si chiama il serpente di Voldemort? Complessa, lo so. Volevo saperlo da te.
È troppo difficile.
Nagini. Bah, un po' deluso onestamente. Siamo più noi degli anni 90 a ricordarcele bene queste cose qua. Anche se siamo cresciuti con quel brand, no?
Sì, assolutamente. Proseguiremo il quiz anche con le prossime classi. Ora facciamo un brevissimo break musicale perché voglio sentire anche la voce della ragazza oggi del gruppo, la nostra Giorgia.
Ciao, siamo la terza A dell'Istituto Comprensivo di Celano, in provincia dell'Aquila. Oggi abbiamo scelto di parlare della canzone Imagine di John Lennon, che secondo noi rappresenta al meglio i valori di un mondo migliore, nel nome della legalità.
Si tratta del brano più celebre e rappresentativo dell'artista fra quelli realizzati durante la sua carriera da solista, dopo lo scioglimento dei Beatles. No hell. Immaginate che non ci sia alcun paradiso. Se ci provate è facile. Nessun inverno sotto di noi. Sopra di noi solo il cielo. Immaginate tutta la gente che vive solo per l'oggi. Immaginate che non ci siano padri, non è difficile farlo, nulla per cui uccidere o morire, ed è anche alcuna religione. Immaginate tutta la gente che vive la vita in pace. Potrebbe dire che io sia un sognatore, ma io non sono l'unico. Spero che un giorno venire da noi ed il mondo sarà come un'unica entità. Immaginate che non ci siano proprietà. Mi domando se si possa. Nessuna necessità di cupidigia o brama. Una fratellanza di uomini. Immaginate tutta la gente. Condividere tutto il mondo.
Imagine all.
potrebbe dire che io sia un sognatore, ma io non sono l'unico. Spero che un giorno vi unirete a noi ed il mondo sarà come un'unica entità.
Ascoltato, è stato realizzato dalle studentesse e gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Celano in Abruzzo. Un caro saluto e un ringraziamento ovviamente anche al professor Eddy, che avete ascoltato anche lui appunto in questa versione di Imagine. E da Imagine passiamo invece di nuovo al Liceo Plauto per l'ultimo talk insieme delle tendenze X o Twitter, e torna in diretta con noi Michele. Buon pomeriggio Michele.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Giorgia, ciao, benvenuta.
Grazie, grazie.
Se abbiamo felice andiamo in tele, ma tu non esisti e non ti amo, baby. Se ci siamo visti
E partiamo quest'oggi con le tendenze del giorno con l'hashtag Chiara Ferragni e Pio Amedeo. Continuano le polemiche in seguito alla condanna dell'antitrust a danno dell'influencer più famosa d'Italia. Ieri è comparso un murales dell'artista TV Boy dal titolo La beneficenza nell'era dei social, in cui è ritratta la Ferragni, è ritratta mentre con una mano fa beneficenza e con l'altra si riprende. Sulla questione è intervenuto anche Amedeo, del duo comico spesso additato per le gag poco politically correct. Spero che il suo caso sia l'inizio della fine di questo mondo effimero, ha dichiarato, suscitando a sua volta un dibattito nel dibattito. Ma è inutile negare che lei sia il simbolo di un degrado culturale, una persona che dice chiedo scusa e do 1 milione di euro, una persona che sottovaluta l'intelligenza delle persone. Un gesto sicuramente apprezzato, ma non basterà né servirà a far dimenticare l'accaduto.
Tu come la pensi sulla questione Chiara Ferragni? Hai seguito un po' il caso? Segui le sui social?
Non molto, ma appunto penso che questo gesto sarà sicuramente apprezzato dalla maggior parte delle persone, ma non è un gesto che servirà a far né pena né andrà nel dimenticatoio, insomma.
Tu Michele, ti sei fatto un'idea?
Ma io non seguo queste faccende, non seguo il mondo del social proprio vero e proprio in sé. Utilizzo i social, ma non seguo nessuno di questi personaggi.
Influencer,
no,
content creator.
Zero, assolutamente.
E invece sono convinta che saprei un po' di più del secondo hashtag oggi in tendenza.
Beh, sicuramente oggi in tendenza per la questione che vi abbiamo raccontato in apertura di trasmissione, la decisione della Corte di Giustizia Europea, secondo cui la UEFA agisce in un regime di monopolio che viola le regole della concorrenza. La decisione di riaprire la possibilità di dar vita a tornei alternativi agli attuali campionati, come appunto la Superlega.
Favorevole o contrario?
Allora, non ho anche qui un'idea favorevole o contraria, preferisco più ascoltare la mia squadra sanguigna, la S Roma, la dirigenza, che afferma di essere altamente contraria, e quindi io ascolto quello che dice la mia squadra e lo ribadisco.
Grande fedeltà, complimenti.
Sanguigna,
è il termine giusto, eh? Bravo, veramente, mi ci ritrovo e mi ci rivedo.
Dai Roma, dai. Nessuno mi vede, nessuno mi sente, ma non per questo io non rido più.
Io sono qui in un... Il tempo vola e si avvicina ormai Natale, e la nostra casacca rossa lo testimonia, quindi chiudiamo oggi questa diretta di Zai Time e ci rivedremo ovviamente il 27 dicembre in diretta dopo le festività natalizie. Io inizio a fare una carrellata intanto di saluti, quindi a tutte le studentesse e gli studenti del liceo Plauto di Roma che oggi sono venuti qui in studio, la professoressa Agnese Barbanti che salutiamo,
buon pomeriggio a tutti.
E poi alla nostra Chiara Di Paola, Tommaso Di Pierro, Riccardo Cotumaccio e in cabina di regia
Flo. Ciao a tutti, ciao e buon Natale.
Buon Natale.
Buon Natale a tutti, che noi ci rivediamo poi più
il 27.
Là, il 27. Arrivederci, grazie,
buon Natale,
ciao ragazzi.
Buon Natale.
Ciao,
grazie.
Ciao. Sulla strada, troppe stelle spente.